Un mattino, svegliandosi nel suo letto da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò trasformato in un enorme insetto. È l'incipit fra i più celeberrimi della storia della letteratura, la metamorfosi di Franz Kafka, titolo che nella nuova edizione di Einaudi è stato sostituito con la trasformazione. Malena Villa ha parlato di questo e di altri aspetti con Diaria Biagi, traduttrice, critica letteraria e curatrice di questa nuova edizione che raccoglie alcuni dei racconti kafkiani, chiedendole innanzitutto qual è stato il criterio di selezione dei testi.
Questo è stato un argomento abbastanza complicato, perché inizialmente l'editore mi ha proposto di fare una raccolta di racconti di Kafka e io ho accettato con molto entusiasmo, tra l'altro, perché ovviamente è forse il sogno di ogni traduttore dal tedesco. Però non c'era, diciamo, un testo di riferimento a cui rifarsi. Ecco, ci sono ovviamente le edizioni critiche, però l'idea era quella di fare un volume di lettura. E quindi la selezione dei racconti è stata poi qualcosa che abbiamo deciso insieme, che ho deciso principalmente io, su cui appunto ho fatto luce in qualche modo strada facendo. Una cosa che mi ha stupito moltissimo, che non sapevo, era che appunto, nonostante si tratti di Kafka, ci sono anche in Italia dei racconti che sono stati tradotti moltissime volte, i più celebri ovviamente, e racconti molto belli, molto importanti, famosi, di cui comunque esistevano soltanto magari una sola traduzione o comunque traduzioni molto vecchie. Quindi un criterio è stato anche quello di includere, diciamo, il più possibile tutto quello che nel tempo era stato in qualche modo definito racconto di Kafka e di non limitarsi soltanto ai racconti pubblicati in vita. Perché appunto, per quanto strano possa sembrare, di certi racconti, come per esempio Blumfeld o La costruzione della muraglia cinese, c'erano in italiano soltanto poche traduzioni e piuttosto datate. La composizione ha poi avuto il problema anche di ordinare, ecco, secondo un criterio i racconti. Dopo averli scelti ci siamo anche chiesti in che modo metterli in ordine. E alla fine io ho seguito il criterio cronologico, che è quello anche, diciamo, degli studi più recenti su Kafka, e non ho voluto sottolineare troppo la differenza tra racconti pubblicati in vita e racconti invece pubblicati postumi, perché mi sembrava interessante dare spazio innanzitutto ai racconti, diciamo, di respiro più ampio, che Kafka aveva avuto anche difficoltà a pubblicare in vita, proprio perché nel periodo in cui scrive, nell'epoca della sua attività, è il racconto breve, la prosa breve, ecco, quella che gli editori prediligono e che ha maggiore successo. Mentre i racconti lunghi, appunto, molto spesso non trovano uno sbocco editoriale, oppure rimangono incompleti per volontà o per casualità, appunto, legati all'esistenza dell'autore. Quindi alla fine, diciamo, oltre al criterio cronologico, si è scelto di mettere in primo piano questi racconti più lunghi, a prescindere dal fatto che fossero stati ultimati o no. Tra l'altro, appunto, nel corso del Novecento, fino alle edizioni degli anni Ottanta, alle edizioni critiche, i lettori non sapevano molto spesso se i racconti che leggevano avevano un finale scritto dall'autore o un finale, diciamo, semplicemente rimasto interrotto. E la cosa singolare è che in moltissimi casi c'è poca differenza. I finali di Kafka, anche quelli dei racconti pubblicati, sono a volte talmente stringati e sorprendenti che non si discostano molto dai finali di alcuni racconti che sono semplicemente rimasti a metà. Io amo moltissimo il finale del racconto La Tana, per esempio, che appunto è proprio un finale che si interrompe a metà della frase. Lì probabilmente è andato smarrito anche un foglio che Kafka aveva scritto, e che dà questa sensazione per cui il narratore, che è questo strano animale tipo talpa che fortifica progressivamente i suoi cunicoli, la sua casa, ossessionato dall'ipotesi che qualcuno lo stia attaccando, a un certo punto smette di parlare, no? Quindi la sensazione che il lettore ha è che sia stato effettivamente sorpreso dal nemico, attaccato o ucciso. Però in realtà no, non è così. Quello appunto è un racconto di cui non conosciamo il finale e che però in qualche modo un finale ce l'ha.
Sì, c'è anche spesso i racconti di Kafka, incompiuti o no, comunque lasciano un po' l'amaro in bocca, no, alla fine.
Sì, decisamente, decisamente. Lui stesso si lamentava a volte dei finali, era insoddisfatto di alcune soluzioni.
In questa raccolta è contenuto quello che sicuramente è il più celebre tra i racconti di Kafka, quello che noi conosciamo come la metamorfosi, o meglio appunto la trasformazione. Infatti in questa nuova traduzione il titolo è stato modificato. Fa quasi un po' storcere il naso, no? Modificare un titolo che ormai era entrato nell'immaginario comune.
Sì, me ne rendo conto ed è stato, come immaginerà, argomento di lunghe riflessioni anche con l'editore. Io non sono assolutamente la prima traduttrice che ha pensato di fare questa cosa. La cosa eclatante forse è che un editore l'abbia permesso, probabilmente è accaduto anche perché in questo caso il titolo del volume è I racconti e il titolo incriminato rimane all'interno del volume. Ci sono state, diciamo, diverse ragioni per questa scelta. La prima, molto banalmente, è il fatto che esistano oltre 25 traduzioni in italiano di Verwandlung col titolo La Metamorfosi, quindi se il lettore proprio trova insopportabile la trasformazione può comunque ricorrere, diciamo, ad altre versioni. Quindi mi sembrava forse il momento, no, necessario di dire qualcosa in più al lettore, perché il lettore sa già tutto, sa già moltissimo di Kafka. E una nuova traduzione che si aggiungeva a traduzioni anche molto belle, tra l'altro, che già esistono in italiano, forse doveva, diciamo, correre il rischio, ecco, di aggiungere, di spostare un po' l'attenzione. Ci sono, diciamo, tutta una serie di motivazioni linguistiche, storiche, se vogliamo, che ci fanno propendere per la scelta di trasformazione, a cominciare dal fatto che appunto il termine metamorfose esisteva comunque nel tedesco di Kafka, che Kafka non vuole collegarsi a testi come la metamorfosi delle piante di Goethe, cose del genere, no? È un altro ambito, quello in cui Kafka scrive. Però, ecco, nessuna di queste per me sarebbe stata decisiva, sono sincera, di fronte all'autorevolezza e alla storia anche di un titolo come La Metamorfosi. Quindi la mia scelta non è stata dettata da ragioni di correttezza, ecco, non è che ho scelto questo titolo perché banalmente Verwandlung si traduce con trasformazione, perché se fosse stato solo questo, penso avrebbero prevalso sicuramente le ragioni di attaccamento, anche mio, ovviamente, al titolo storico. Le motivazioni che mi hanno alla fine portato a questa scelta sono state soprattutto due. La prima riguarda lo stile complessivo, sia di questo racconto che della raccolta. Io ho cercato di lavorare molto sullo stile piano, colloquiale, quotidiano, che Kafka usa in moltissimi racconti e soprattutto in quelli come Verwandlung di ambientazione in piccolo borghese, diciamo, impiegatizia. È un mondo molto grigio quello che viene narrato in questo racconto e il linguaggio del racconto è così. Quindi mi sembrava, diciamo, un po' contraddittorio, no? Elevare poi il titolo mantenendo questa metamorfosi, che insomma, ricordiamo è un titolo che ha una storia molto lunga, ma che è stato dato all'inizio del Novecento, quando, diciamo, Kafka non era nessuno. Ecco, quindi la tendenza a tradurre soprattutto il tedesco elevando un po' un tono, no? Dando un po' un aiuto a questi scrittori, era assolutamente normale. Oggi però direi che non ne abbiamo assolutamente più bisogno, ecco, conosciamo Kafka anche per il suo stile. La seconda motivazione è stata invece più di tipo interpretativo, direi, nel senso che il titolo Metamorfosi fa concentrare l'attenzione del lettore sulla trasformazione a cui va incontro il protagonista, che però è qualcosa che in qualche modo nel racconto non suscita un vero interesse, no? La metamorfosi di Gregor viene data per scontata così all'inizio, quello a cui assistiamo progressivamente nel corso del racconto è la trasformazione di tutta la famiglia Samsa, di tutta la rete di relazioni che circondano il protagonista. Ed è questo poi l'oggetto tragico, no, del racconto. Cosa accade nel momento in cui cambiamo, nel momento in cui qualcuno di noi va incontro per scelta o per casualità o per intervento esterno a un cambiamento radicale? Tutto si modifica intorno e quindi la trasformazione in questo senso è qualcosa che non riguarda soltanto Gregor, ma che riguarda un po' tutti i personaggi che vengono descritti.
Ma invece nelle altre lingue com'è stato reso il titolo? Era già la metamorfosi o si è fatta una scelta linguistica diversa rispetto a quella dell'italiano?
Per quello che io ho potuto verificare, il titolo Metamorfosi è diffuso in tutti i paesi, diciamo, dell'Europa occidentale. Il primo traduttore mi risulta che sia stato spagnolo e poi dalla traduzione francese di Via Latte, ecco, questo è il titolo un po' che si è imposto. Negli ultimi anni so che dunque in area ispanofona si comincia a parlare di trasformazione, mentre in area inglese Malcolm Pusley, il filologo che poi ha curato l'edizione critica, ha proposto Transformation come titolo in un caso, ma credo che sia stato l'unico. Quindi direi che in Europa occidentale è ancora abbastanza radicato Metamorfosi, ma nei paesi dell'Est Europa il titolo è il corrispondente del nostro Trasformazione. E non ho avuto modo né conoscenze per verificare come sia tradotto in cinese o in arabo o in altre lingue, ma sarebbe davvero una ricerca da fare. Noi abbiamo la sensazione che predomini Metamorfosi, ma in realtà riguarda solo appunto francese, inglese e italiano.
Nel processo di traduzione, invece, quali sono stati quegli aspetti stilistici o lessicali che hanno reso il lavoro particolarmente difficile, se ce ne sono stati?
Sì, ce ne sono stati, direi. Per me la difficoltà essenziale è che Kafka sembra semplice, sembra un autore linguisticamente semplice. Però per qualche motivo, quando siete arrivati in fondo alla frase, la frase che ha scritto lui è tornita, è elegante, è buffa in molti casi. E quella che avete scritto voi è corretta, però è spenta. È molto difficile capire perché la frase originale fa quell'effetto, perché apparentemente la grammatica, la sintassi, anche il lessico è tutto molto morigerato. Uno degli elementi più problematici è sicuramente quello che ha a che fare con la comicità, perché moltissimi, soprattutto i racconti, ecco, alcuni dei racconti più brevi, mettono in scena delle situazioni che sono esilaranti. Però portare questo nella pagina tradotta è veramente difficile. Io non lo so, cercate di capire quali fossero gli elementi che creavano questo effetto. Moltissimo risiede, secondo me, nella posizione del narratore rispetto ai personaggi di cui si parla, risiede nella sintassi che a volte è molto articolata, molto complessa e poi di colpo secca, molto veloce. Nel fatto che Kafka usa continuamente queste specie di particelle come d'inciampo, no? Doch, allerdings, come se parlasse ma poi si contraddicesse e il personaggio non fosse mai sicuro, no? Di quello che dice. Quindi anche questo crea, diciamo, una sorta di effetto goffo che nell'originale fa molto sorridere.
Mi viene in mente uno magari dei problemi che può emergere da una traduzione dal tedesco all'italiano, che nel testo originale la sorella di Gregor Samsa usa il pronome neutro es per riferirsi a lui dopo la trasformazione, un pronome che però in italiano non esiste. Concretamente, come riuscire a rendere questa sfumatura linguistica? Oppure nella traduzione si perde inevitabilmente una parte della volontà espressiva dell'autore?
Che qualcosa si perda purtroppo è inevitabile e il traduttore è rassegnato a fare i conti con questa cosa. Si perde perché le lingue sono diverse e si perde anche perché il traduttore ha dei limiti, nel senso osserva, nota dei particolari e non ne nota altri. A proposito di questo caso specifico, io per esempio ho scelto di adottare una soluzione abbastanza invadente, diciamo alla fine. Ora non ricordo esattamente se ho messo il coso o quella cosa. Però ho sottolineato in una delle frasi di Goethe il fatto che Gregor viene così disumanizzato, proprio perché l'italiano non permetteva col semplice pronome di far capire che in quel passaggio la sorella smette di utilizzare il maschile, appunto, ma passa al neutro. Ho ritenuto che fosse necessario calcare in qualche modo questo elemento, perché narrativamente questo è un passaggio fondamentale, questo non è soltanto, diciamo, una difformità grammaticale fra le due lingue, ma è veramente un momento di snodo della narrazione. I genitori di Gregor, pur avendolo rifiutato, pur avendolo aggredito, non hanno mai smesso di credere che fosse Gregor, che fosse loro figlio. Goethe invece con quell'es disumanizza il personaggio e di fatto lo cancella dalla vita familiare. Secondo me in quel caso lì era necessario recuperare questa perdita che purtroppo, diciamo, era inevitabile a livello grammaticale.
Lei ha intitolato la prefazione della raccolta Kafka narratore diabolico, un titolo che a me personalmente ha fatto anche sorridere. Ci potrebbe però spiegare il perché di questa definizione?
Dunque, nel titolo ho voluto utilizzare esplicitamente il termine narratore perché è stata una delle mie preoccupazioni principali durante il lavoro di traduzione, cioè quella di rendere la peculiarità delle voci narranti che Kafka mette in scena, nei racconti. Noi abbiamo appunto la tendenza spontanea a sovrapporre molto spesso, nel caso di Kafka, l'autore empirico, il Kafka storico, con i protagonisti dei racconti. Non sempre, ma per esempio in un caso come Verwandlung sicuramente questo succede. In realtà, traducendo e osservando più, diciamo, a livello microscopico, si vede che sono moltissimi i punti di rottura. Kafka lavora, secondo me, molto in questa chiave, cioè portando i lettori ad aderire al punto di vista di un personaggio che poi però viene improvvisamente abbandonato, no? Di solito verso il finale, in cui subentra invece la voce di un narratore più neutro, ecco, diciamo così. Quindi questo è un meccanismo diabolico nel senso che da un lato spinge verso l'identificazione. E dall'altro però abbandona il lettore proprio nel momento in cui questo si è immedesimato nel modo più profondo. Cioè, i narratori di Kafka raramente sono dei narratori a cui affidarsi in in maniera incondizionata, ecco, sono dei narratori piuttosto inattendibili. Quindi da un lato mi interessava sottolineare questo aspetto proprio di costruzione del narratore, dall'altro il diabolico appunto viene un po' anche da un'espressione che usa lui, che cito nella prefazione, in cui lui si definisce Teuflischen Unschuld, diabolico in tutta innocenza. C'è qualcosa di diabolico, ecco, in questo meccanismo per cui la voce che ci sembra raccontare le cose con ragione poi si rivela o bugiarda o falsa o comunque inattendibile. Anche dal punto di vista narrativo, come dal punto di vista linguistico, questa sensazione di apparente semplicità con cui il lettore è inizialmente attratto, poi si trasforma invece in una complessità molto profonda. Un racconto che io non avevo molto presente prima di mettermi all'opera e che poi è diventato uno dei miei preferiti è quello intitolato La Trottola, in cui si parla di questo filosofo che ha la passione di afferrare le trottole con cui i bambini giocano nei parchi. Ci viene descritto quindi, diciamo, il comportamento di un personaggio del tutto assurdo, che però viene indicato fin dalla prima riga come un filosofo. In questi meccanismi si vede la crudeltà del narratore, perché questo è un personaggio che se noi lo vedessimo per strada, se lo incontrassimo, considereremmo uno spostato, diciamo, no? Cioè qualcuno che si comporta in modo assolutamente privo di senso. Però siccome il narratore ce l'ha presentato fin dall'inizio come un filosofo e ci ha fatto scoprire le profonde ragioni filosofiche che si celano dietro questo gesto apparentemente banale, anche noi siamo portati a vedere in lui un filosofo. E è difficile smontare questa percezione, perché fin dall'inizio ci viene data appunto come un'oggettività da un narratore in terza persona. Questo è un po' il meccanismo che mi ha più dato da pensare nel corso del lavoro e che ho cercato con più attenzione di riprodurre, perché veramente si tratta di minimi spostamenti e crolla, no? È un edificio molto raffinato ma molto delicato.
Ed era Daria Biagi, che ringraziamo anche per la generosità del tempo che ci ha concesso, traduttrice della nuova raccolta Racconti di Kafka, edita da Einaudi, una intervista che ha realizzato Malena Villa.